Allora, ci siamo ben trovati nuovamente con
Marco
Vicchi e Stefano Palomini. Ciao Stefano, ben trovato. Allora, stavo dando un'occhiata ai messaggi che hai scatenato col giochino, ma non dico nulla perché lo riprenderemo dopo.
Lo vedi?
Lo riprenderemo dopo. Allora, intanto vado a dare il buon pomeriggio subito a Ciccio Colonnese, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao Francesco.
Ciao Francesco, ciao. Ben trovato. Con noi anche Gianni Bezzi, che saluto. Ciao Gianni, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao.
Ben trovato Gianni. Allora Ciccio, parto subito da te. Mi dai che Napoli è stato ieri sera? Ecco, pensando alla prestazione, a questo duo straordinario che ha inciso tantissimo, De Bruyne e Højlund, partiamo un attimo dal Napoli, che è la nota positiva della serata. Una vittoria con qualche, diciamo, sofferenza, però importanti tre punti.
Una vittoria importante in termini di punti, che ha avuto un risvolto dal punto di vista della partita, ha avuto due volte. Finché il Napoli vinceva, il Napoli era in dominio. Dopodiché ha avuto, diciamo, 10 minuti dove il Napoli ha rischiato anche di prendere il secondo gol, e poi la qualità dei calciatori, insomma, ha fatto la differenza, perché insomma De Bruyne sia nel primo gol e anche nel secondo gol, insomma, e Højlund hanno fatto sì che, insomma, Napoli vincesse una partita che in quel momento lì si era messa veramente male.
Vengo da te Gianni Bezzi.
Ma penso che è stato un bel passo in avanti quello del Napoli, perché ha giocato una partita, diciamo, di attesa, come è solito fare con le proprie squadre Conte, una partita che per mezz'ora non ci siamo per niente divertiti, fino poi a quell'accelerazione strepitosa di De Bruyne che ha servito l'assist e il gran gol, insomma, quello segnato da Højlund. Per cui mi stupisce allora di questo Napoli, intanto Højlund, De Bruyne no, perché comunque è un giocatore che conosciamo bene, insomma, tutto quello che ha fatto con il City. Højlund invece mi sembra di poter dire che in questo momento diventa il valore aggiunto di questo Napoli, che sai, sì, Lukaku è importante, però Lukaku con un anno in più, che se non ha la migliore condizione, insomma, invece adesso ha trovato questa soluzione alternativa per un attaccante che in Premier invece ha dimostrato di avere delle grandi difficoltà, ma questo secondo me sta di fatto perché giocatori come Højlund giocano in Premier e faticano. La nostra Serie A, che secondo me è un pochino, diciamo, un campionato più alla portata, dove può giocarci anche Modric a 40 anni, altrimenti sarebbe rimasto a Madrid, penso che qui a Napoli possa fare molto bene. Poi per il resto Conte, che è un sergente di ferro, ha mandato un messaggio chiaro anche a De Bruyne, e quindi pace fatta tra i due, grande partita del giocatore belga.
Sei d'accordo con questa osservazione di Gianni del discorso di Højlund? Per esempio Højlund aveva fatto, mi ricordo bene, con l'Atalanta si era comunque messo in evidenza, non è stato uno che ha fatto tanti gol, però insomma ha fatto una buona stagione. Poi c'è stato l'acquisto dello United da una cifra stratosferica e l'Atalanta gli ha detto vai. Però dobbiamo considerare una cosa, che lì nel Manchester hanno sbagliato molti attaccanti negli ultimi anni, non soltanto Højlund. Si sono persi molti tra attaccanti, allenatori, quindi vuol dire che c'è un problema forse più profondo, no?
Sì.
Da questo punto di vista.
Credo di sì, sono d'accordo. Sì, in linea di massima sono d'accordo con Gianni. Insomma, voglio dire, Højlund secondo me ha tutte le caratteristiche del calciatore proprio attaccante moderno, europeo, molto forte. E può ancora crescere. Ha voglia, ha fame e poi voglio dire ha giocato interessante. È abbastanza completo. Gioca con la squadra e per se stesso. Quindi classico bomber, quello deve fare il bomber, cioè quel sano egoismo che poi porta gol, porta numeri, porta punti e soprattutto anche quell'altruismo nella partecipazione al gioco, quindi quel senso di squadra che serve poi in questo sport.
Sì, Francesco, voglio aggiungere qualcosa anche tu su Højlund, perché giustamente Gianni metteva in evidenza come lì non ha inciso, mentre qui incide, così come altri giocatori che arrivano. Faceva l'esempio di Modric, ma insomma Modric a 40 anni secondo me rimane un giocatore di altissima elevatura tecnico-tattica, insomma straordinario.
Modric ha un talento sopraffino, quindi insomma anche in un campionato come quello italiano, dove adesso il talento ce n'è meno, perché insomma soprattutto in mezzo al campo c'è meno qualità nelle squadre, che sono tutti giocatori più di corsa e meno di talento, insomma Modric fa la differenza. E anche Allegri, che è un allenatore che insomma all'inizio sembrava che non potesse trovare gli spazi, invece gli ha trovato lo spazio giusto, gli ha costruito addirittura la squadra, insomma la squadra è costruita su Modric, il modulo del Milan è adatto proprio alla perfezione per il calcio di Modric. Per quanto riguarda Haaland, Haaland è un bomber, una punta vera, gioca bene da solo davanti, copre bene gli spazi, attacca benissimo la profondità, sa far gol perché ha fatto tutti i gol, quindi insomma è un giocatore importante. Il Napoli ha trovato per caso, perché all'ultimo tuffo, penso che ci vuole anche fortuna, perché insomma se non si faceva mai Lukaku Haaland non sarebbe mai arrivato, e ha trovato un calciatore secondo me fondamentale in questo momento per i gol che ha fatto, ma anche per la proposta di gioco, per il modulo di Conte, come gioca Conte. È un calciatore che si sposa benissimo con questo modulo nuovo di Conte, dove ha tutti questi centrocampisti che si inseriscono e una punta solo centrale lì davanti.
Ma pensate sul Napoli, pensate che in qualche maniera questa Champions possa limitarlo un po' il Napoli in campionato, oppure no, Stefano?
Ho questa sensazione.
Hai questa sensazione? Sì. Ma per il discorso,
no, per quello che ti ho detto
prima,
nella prima mezz'ora di Maracanã abbiamo parlato di questo. Cioè, sono evidenti dei fatti, insomma, che hanno detto benissimo Francesco e Gianni nella partita di ieri, però ho detto che le alternative ancora non sappiamo cosa possono dare a questa squadra. Cioè, mi spiego meglio, adesso parlavamo di Højlund. Højlund, tu sai che se giochi con 4-1-4-1 oppure 4-3 c'è e ti risolve. Lucca ha bisogno invece di altro. Quindi, che ne so, se giocano 4-3-3 devi avere Lang e Neres, o Lang napolitano o Neres napolitano, quello che ti pare a te, che devono giocare in maniera differente, devono alimentare Lucca. Lucca vive con la squadra. Højlund vive anche da solo. Non soltanto con la squadra, ma risolve. Ieri è stata una partita difficile, Marco. La risolta De Bruyne, la risolta anche lui, però come la risolta? La risolta che sembrava un'azione da trasferta, il primo gol è un'azione da trasferta. Tu vieni dal basso, De Bruyne dribbla uno, poi va in velocità, mette nel corridoio centrale questa palla in contropiede, ha segnato nel Napoli ieri.
Sì, sì.
E su un cross, quindi ci sono state dei colpi individuali, delle ispirazioni, delle intuizioni individuali. Il Napoli ha vinto per questo motivo, non ha creato tanto, non ha tirato in porta. Lang entra, non riesce a fare un uno contro uno. Lo ha spiegato Conte, cioè i problemi. Conte non è che ci può dire tutto a fine partita. Lui ogni volta dice 8 giocatori, 9 giocatori. Lui sa benissimo che in questi 9 giocatori, lascia Toto, De Bruyne e Højlund, diciamo 7, di questi 7 non sa ancora
il valore,
bravo,
quello che possono dare.
Quel problema del Napoli è questo, è perché Lukaku non c'è. Lucca risolve con la squadra, è difficile che possa risolvere da solo in una partita sporca. Højlund in una partita sporca ce l'hai sempre. Quindi, come ha detto bene Francesco, ha trovato all'ultimo tuffo del mercato, l'ultimo proprio sul gong,
mercato da lui
soluzione...
criticato, una stoccatina.
Non è che criticato, lui ha detto abbiamo arricchito la rosa, ma abbiamo rafforzato. Io sono d'accordo con quello che dice Conte, cioè lui fa un'analisi da professionista.
Però gliela risolvono De Bruyne e Højlund.
Sì, però il mercato è fatto di 9 giocatori.
Sì. Gianni, vengo da te, ma se vuoi collegare anche al discorso Champions, se puoi in qualche maniera limitare, no, il Napoli in campionato.
Ma noi stiamo aspettando queste risposte dal Napoli, perché abbiamo sempre detto che le sfide di Conte sono sfide concentrate soprattutto per un obiettivo. Adesso però mi sembra che lui ha a disposizione una rosa importante. Aggiungo altre cose a quello che ha detto Stefano, appunto, che diceva appunto di Lukaku, però insomma ha varie soluzioni lì davanti. Ma ieri io penso che del Napoli vada detta anche un'altra cosa, che ieri è stato un Napoli che l'abbiamo visto giocare anche con Spinazzola a destra, e quindi questo dimostra e conferma che Conte ha delle soluzioni anche alternative, pure quando vengono a mancare giocatori che gli coprono quel ruolo di esterni. Quindi mi sembra una squadra molto completa, ed è una squadra che secondo me può fare una Champions di livello. Io quindi avevo dei dubbi sul Napoli, ma poi, come giustamente ha detto Francesco Colonnese, ha avuto anche nella sfortuna dell'infortunio a Lukaku di trovare un'altra pedina così importante che sicuramente potrà dare molto, per cui mi sembra un Napoli molto molto forte, al di là poi che può succedere che si può perdere anche una partita.
No, ma Gianni, io mi riferivo alla domanda, Marco, sì, correggimi se sbaglio, cioè tu la domanda è se in campionato può perdere qualcosa,
esatto,
cioè, ne può risentire.
No, secondo me, ho detto, secondo me adesso c'è una cosa.
Nessuno mette in discussione la qualità e la forza del Napoli, qui c'è da discutere, Gianni, se il fatto se si possono ripetere facilmente in campionato, era questo. Insomma, parole povere, se possono rivincere lo scudetto.
Sì.
La Champions, secondo me, toglierà tanta energia, ecco, in questo senso.
In questo senso qui. Francesco Colonese, un tuo pensiero, tra l'altro, insomma, hanno inciso bene comunque i De Bruyne e Højlund, che sono due, come hai detto te, dei tanti arrivati, dei sette arrivati, questi due, insomma, hanno inciso in questa partita. Francesco? C'è Francesco? Caduto? Riprendiamolo. È caduta la linea, non ce ne siamo accorti. In Italia c'è una banalizzazione dell'avversario a volte. Lo Sporting è una squadra di palleggio e di grande qualità. Il Napoli l'ha affrontata come andava fatto. E credo di sì, perché
certo,
poi l'ha detto anche Conte, che questa è una squadra che insomma ha dei valori, lo ha dimostrato. Cioè, ma poi io parto dal presupposto che in Champions bisogna rispettare tutti gli avversari.
Ma
perché
io anche il campionato rispetterei.
Sì, però il campionato è lungo, no? E
sì,
hai più
certo
possibilità. La Champions, e poi adesso con sta classifica che ti sbagli una partita o due, ti si incarta un po' tutto.
Posso aggiungere una cosa?
Sì, vai.
Marco, se fai 11 punti, stai dentro.
No, il fatto del Napoli, che sicuramente sprecando delle energie in Champions forse rischia di perdere qualcosa in campionato. A questo aggiungo solo una cosa, che forse da questo punto di vista un certo vantaggio potrebbe averlo il Milan, mm-hmm, no?
Perché
il Milan ovviamente
non avendo le coppe potrebbe avere un vantaggio,
le coppe,
certo.
Da questo Aspetta. Punto di vista questo potrebbe essere un limite, però io penso che a Conte, che ha vinto questo scudetto molto importante con il Napoli, io penso che adesso a lui interessi fare anche molto bene in Europa, dove non è mai riuscito.
Io sono convinto che il suo primo obiettivo è vincere il secondo scudetto ed entrare nella storia del Napoli. Abbiamo ripreso Francesco Colonnese.
Sì.
Francesco, stavamo dicendo se questa Champions in qualche maniera può influire nel cammino in campionato del Napoli. Per esempio Gianni adesso dice, beh, io sono convinto che lui ha come obiettivo di fare il meglio in Champions. Che dici?
Secondo me influisce sicuro, perché insomma il Napoli l'anno scorso non l'ha giocata e abbiamo visto che ha avuto la continuità giusta per vincere. Qualcosa dalla Champions ti toglie dal punto di vista, diciamo, mentale, perché la Champions, la pressione mentale dei giocatori è più forte, perché insomma c'è sono squadre che ti, come abbiamo visto anche ieri, che ti mettono a dura prova. Quindi secondo me il Napoli qualcosa dovrà subire, insomma, ma perché l'abbiamo visto l'Inter, l'abbiamo visto tutte le grandi, cioè, negli anni passati è sempre successo questo, insomma, che se qualche punto stocco in campionato lo perdi, insomma, quindi vedremo se il Napoli invece è bravo a far sì che, insomma, ha secondo me una squadra forte per cercare di gestire le due competizioni. Chiaramente devono salire di rendimento le alternative, perché giustamente, come diceva prima Stefano, insomma, i giocatori sugli esterni, dove il Napoli soprattutto punta lì per cercare di scardinare, devono migliorare. Lo stesso Neres, che l'anno scorso è stato decisivo, spesso deve tornare a far quello, insomma, Nolang, idem, insomma, poi non ci dimentichiamo che fino ad oggi, attenzione, noi stiamo parlando di De Bruyne. McTominay, insomma, non sta ancora rendendo
con Stefano, gli può portare via qualcosa De Bruyne a McTominay nell'espressione, secondo te?
Sei bravo, perché secondo me adesso se trovano la posizione giusta De Bruyne ci va a discapito di McTominay, perché la verità qual è? Che sono due mezzale, entrambi dovrebbero giocare insieme, però non dovrebbe giocare un giocatore come Anguissa, insomma, la verità è questa, quindi vediamo, perché Conte, per non far fuori, ha provato a farli giocare tutti, ma indubbiamente non si è
tu dici che facendoli giocare prima o poi, se vuoi far meglio McTominay, devi togliere qualcuno, e quindi
100%. Il calcio non si inventa nulla, giocatori che hanno delle caratteristiche spaccate come quelle di McTominay, De Bruyne, Anguissa, insomma, sono mezzali. Sono mezzali proprio nati, mezzali che cambiano le squadre, perché sanno far tutto, si inseriscono, portano gol pesanti. farli giocare secondo i punti esterni, insomma, diventa difficile secondo me. Poi io non faccio
l'allenatore. E chi potrebbe essere sacrificato a tuo giudizio se deve fare una scelta andando avanti?
Non lo so, potrebbe essere sacrificato, potrebbero alternarsi, insomma. Allora, io ho visto i grandi campioni, insomma, poi per l'equilibrio si alternano. Secondo me, io se fossi allenatore del Napoli partirei sempre tutta la vita con McTominay e De Bruyne, lascerei Anguissa e lo farei giocare nelle partite dove ci vuole un giocatore di più fisicità, però nel campionato italiano soprattutto farei giocare De Bruyne e McTominay.
De Bruyne, McTominay, Stefano, che stavi mettendo un po' sta lista giù, però questo è un tema che mi piace, cioè nel senso,
e questo è un tema che
capito, bello, perché
è stato perfetto Francesco, ma io aggiungerei, ripeto, secondo me Conte non lo dice, ma è molto preoccupato delle alternative. Allora, se sbocciano le alternative, allora siamo a posto, il Napoli ritorna al sereno, quindi un Conte, diciamo, più aggressivo e più determinato. Però adesso sta in una fase di riflessione, perché ancora deve capire e deve scoprire, e mi spiego meglio. Allora, lo scorso anno, correggetemi se sbaglio, Kvaratskhelia giocava nel Napoli fino a gennaio?
Sì, più o meno.
Quindi ha partecipato alla vittoria dello scudetto
con qualche prima
assist,
parte, prima
con qualche gol e qualche assist,
sì,
giusto?
Sì.
Anche non brillando.
Sì. Aspetta un secondo solo,
Raspadori.
Chiedo anche il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto. Ciao, ci
Lorenzo.
Colleghiamo anche con la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, arrivo.
Altro aspetto, ciao, Raspadori. Ragazzi, Raspadori è stato un fattore.
Sì.
Simeone, voglio dire, è un altro. Sono arrivati Lang, punto interrogativo. Neres, io ci metto pure anche Neres, è vero che ha partecipato
l'anno
una seconda
scorso,
parte,
c'era,
qualcosina
c'era,
ha
esatto.
fatto. Ma insomma ha pareggiato quello che ha fatto Kvaratskhelia nella prima parte,
okay.
Anzi, ti dirò, a volte ha fatto rimpiangere. Hai preso Elmas, Luca e Højlund. Non c'è Lukaku, tu dimmi, cioè, da un punto di vista proprio del peso specifico, del valore individuale sto parlando, di un allenatore. Adesso abbiamo un giocatore fortissimo come Francesco. Ci sarà una differenza o no? Quindi
tu
ha ragione,
non
Conte.
Hanno gli stessi
ma
valori.
No.
Aspetta, mi piace
ma no.
questo.
Ma Raspadori sarà, diciamo, un uomo decisivo, è stato un uomo decisivo e determinante nella scorsa stagione, ma lui non lo può dire. Lui adesso non lo può dire, quindi deve scoprire se Lang
se
sboccia.
Se questi valgono.
Se...
Esatto.
Certo.
Se questi
se
valgono.
Luca,
no, mi piace questo discorso, perché poi
si afferma.
È vero quello che dice Stefano. Caro Stefano, i grandissimi allenatori devono riuscire ad amalgamare,
certo,
anche le, insomma,
ho capito, però finché non lo sai Francesco, tu lo sai meglio,
non lo so,
finché non scopri il valore,
finché non scopri,
no,
lì sapevi che Raspadori ti dava Kvaratskhelia, mo lasciava il contratto, però insomma quando entrava in campo non ce n'era per nessuno.
Raspadori
e Kvaratskhelia ti hanno portato dei numeri, non scudetto lo scorso anno.
Come no? Aspetta, vi fermo un secondo, voglio sentire anche Gianni e poi vado da Lorenzo, che era un po' il tema che ha sottolineato proprio nel suo editoriale, oggi.
Sì.
Vado un attimo da Gianni.
Vedi
che assist che ci hai fatto, bellissimo. Allora, Gianni, tu sei d'accordo? Il valore del mercato, insomma, è vero, De Bruyne e Højlund, il valore, insomma, lo fanno vedere. Però giustamente Stefano dice: gli altri.
Riparto da
allora, gli altri io dico una cosa, che secondo me, come ci sono, voglio dire, in Europa dei grandissimi club che hanno grandi allenatori, anche Conte deve dimostrare di saper gestire un gruppo di così alto livello. Tra l'altro, di tutti i nomi che abbiamo fatto, non è stato menzionato Lobotka, che comunque fa parte.
Però Lobotka già c'era.
Ma Lobotka, no, ma io sto parlando,
no,
però
diciamo Gianni
mi riferivo al reparto offensivo.
Sì, però io dico che a centrocampo, che in questo momento mi sembra che Conte deve un po' cervellarsi per capire come metterli e chi far giocare, però secondo me ha ragione Colonnese quando ha detto che non si può rinunciare a McTominay e a De Bruyne, cioè sono due giocatori assolutamente importanti. Allora a quel punto Conte casomai dovrà fare valutazioni diverse anche per, non so, per il modulo, però io credo che il Napoli abbia bisogno di questo pacchetto di giocatori per fare
Gianni te l'ha detto Gianni perdonami livello. Sul cambio di modulo ieri te l'ha detto chiaramente,
sì.
4-3-3 qualitativo, c'è, cioè De Bruyne non c'è, McTominay 4-3-3 strutturato muscolare forte, diciamo più no. Gioca McTominay, non gioca De Bruyne. Lobotka, chissà, giocano sempre con lui,
certo,
te l'ha detto ieri.
Infatti pure prima diceva Ciccio, chi sacrifichi se... aspetta, voglio sentire anche
c'è
Lorenzo
un
che ha tirato fuori con queste idee. Però Lorenzo, in effetti è chiaro, De Bruyne e Højlund li togliamo, il valore è...
certo.
Sugli altri una domanda possiamo anche farcela, no? Tu come la pensi?
No, io la penso nel modo, cioè faccio una domanda a Stefano. Secondo te, Stefano, Conte prima di cedere Raspadori e di prendere Lang non ci ha messo non ci ha messo bocca?
Hai fatto una domanda che voglio dire
bella però
insomma quella sarebbe una notizia, sapere se veramente ha avallato la parte, sai, rinunciare ai soldi, Raspadori.
Ma ti dico cosa penso. Se Conte avesse voluto trattenere Raspadori e non era convinto di Lang, una volta che De Laurentiis se li fa uno scambio del genere, Conte prende e se ne va. E l'ha fatto nella sua vita da allenatore. Allora, quando non gli sono tornate le cose, ha preso e se n'è andato.
Aspettiamo, Lorenzo.
Quindi io credo che Conte lo abbia voluto Lang. Poi è chiaro, se tu mi dici Kvaratskhelia era un'altra cosa, sì, Kvaratskhelia era un'altra cosa, ma Kvaratskhelia un club come il Napoli, un Kvaratskhelia pronto non lo può prendere. Lo può scovare,
lo può scoprire.
Ma io non facevo un discorso di quello più forte. Io sto dicendo che adesso deve scoprire, esatto. Cioè deve far diventare, adesso lo faccio per assurdo, Lang un Kvaratskhelia, e ci vuole tempo. Quindi tu non è che sei certo che al 100% che poi vince, che poi rivince. Questa è la sfida.
Non ci ha messo tanto a creare Kvaratskhelia, non è che l'ha creato lui,
ha lanciato.
Però io ho paura, guarda, chiudo dicendo una cosa
molto
su
bello questo.
Sì, mi piace questo dibattito.
McTominay l'anno scorso è stato il giocatore decisivo per il Napoli, per la vittoria dello scudetto del Napoli.
Certo.
Io non vorrei che metti questo, togli quello, metti De Bruyne perché lo devi mettere per forza, poi però devi usare anche gli esterni, McTominay non segna più. Allora, io perdere il... Poi magari sono tre partite che non segni e quindi no, ricomincia domenica.
Noi dobbiamo capito, però, quello che vediamo, ci mancherebbe.
Però non vorrei che si vada a penalizzare il miglior uomo che avevi l'anno scorso, facendo tutto questo teatrino, sposto quello, metto quell'altro perché anche sta deve giocare e Politano non lo tolgo
mai. A me sta soluzione dei transform, sembra forzata, posso dire.
Guarda che noi facciamo, perché poi alla fine il campo non racconta mai bugie. Quindi ci sta questo discorso stai facendo tu, Conte non si smarca da questo McTominay De Bruyne.
Voglio dire, De Bruyne, fatti capire.
No, ma non è che ha sbagliato, lui dice
perché ha detto giustamente che McTominay è stato il giocatore decisivo la scorsa stagione. Bene, ma io penso che l'acquisto di De Bruyne sia un valore aggiunto importantissimo.
Ma Gianni, Lorenzo
non ha detto questo.
Ma ieri lui ha servito due assist e ha segnato una doppietta.
Però non stiamo discutendo De Bruyne. Attenzione,
aspetta,
replichiamo un attimo Lorenzo, però voglio andare da Francesco un attimo Colonese. Vai Lorenzo, replica un attimo, però non stiamo discutendo De Bruyne.
Ti dico che siamo partiti dal mio editoriale che ha citato prima Marco. Cioè nel mio editoriale faccio un elogio a De Bruyne, sia chiaro.
Non sto dicendo che
De Bruyne, il Napoli non doveva prendere De Bruyne, ma ti dico che mi sembra penalizzato il miglior uomo dell'anno scorso del
Napoli. Esatto, è una riflessione questa, è una riflessione che ci può stare. No, voglio sentire Ciccio, perché prima mi sembra
che non è soltanto quella di Lorenzo, ma della maggior parte
Francesco, mi sembra tu avevi accennato a questo problema prima, no?
Come no? È evidente, ragazzi, detto anche Francesco. Allora, è evidente, ma perché è evidente? Perché McTominay lo vediamo un po' meno girovaga per il campo, e prima invece andava verso la porta e faceva la differenza. Adesso insomma non trova la sua posizione giusta, si vede che è cercare la sua posizione giusta, questa è la verità. Però ripeto, ma siamo ancora all'inizio. Io ho avuto la fortuna di giocare in grandi squadre con grandi campioni, e secondo me non è detto per forza che non ci può essere anche un'alternanza. Se c'hai, voglio dirti, dei giocatori così bravi e li puoi fare anche alternare, insomma, non è che giocare, cioè, una squadra forte, ho visto anche riposare una domenica e gioca il mercoledì in Champions, insomma. Io ho giocato alla Lazio dove c'era Stam, Nesta, Couto, Mihajlovic, centrali della Manda fortissimi, e si alternavano tra Champions, insomma.
Sì,
e
è vero, campionato. No, io sono d'accordo con quello che dici, però quello che dice Lorenzo secondo me è una cosa importante. Cioè l'anno scorso è stato un valore aggiunto questo giocatore, che ha portato, mi sembra, sacco di gol.
Ho capito, allora questo giocatore quest'anno non gioca nel suo ruolo, cioè nel senso che il Napoli quest'anno ha cambiato modulo.
Oppure c'è una provocazione.
4-5-1.
Sì.
Stiamo a dare la colpa a De Bruyne, ma McTominay.
No.
tu dici
no, nel senso no, ma adesso l'ho lanciata.
Tu adesso vuoi fare un'altra provocazione?
No, dico, cioè, non è che
ho capito, dici, ma che, qual è il vero McTominay?
No, non lo so, ho fatto una battuta.
Fulmine, che siete dei parafulmine voi, no. Non mi tirate dentro, io parlo di calcio.
No, ma ho lanciato.
No, però è una
no, un interrogativo, ci stiamo facendo tante domande, ma adesso no, De Bruyne invece... gli leva spazio, è vero, ci può stare questa cosa qua, ma non è che McTominay è in ritardo.
No, io però aggiungo una cosa, non vorrei che questo modulo dei Fab Four, che sono belli tutti quanti insieme, diventa poi una forzatura, cioè nel senso, non è detto che sia per forza sempre questa la strada.
Ma l'ha detto ieri Conte, poi alla fine c'è la compattezza, ma non c'hai l'uno contro uno, non c'hai gli ultimi metri, e quindi un campionato, una stagione così, non la puoi fare, e quindi devi aspettare se Lang diventa Super Lang... Se Neres diventa Super Neres, se Elmas diventa Super Elmas e se Lucca fa Lukaku, allora il Napoli vola. Se no diventa dura. No,
è vero questo che dici, però secondo me il modulo da attuare per affinché questi giocatori tornino a essere quelli deve essere il 4-3-3. E allora se parti con il 4-3-3,
ma perché non lo fa? Allora... Ma scusa, ma Freccia, tu sei stato un campione, hai giocato con Ronaldo e con i giocatori che hai detto prima. Ma voglio dire, ma se non c'hai la sicurezza, ma Conte, secondo te, se non ha una sicurezza, non fa 4-3-3? Ma non lo fa perché non sa se Lang è Lang e se Neres e se quelle. Dai, su, ma è molto semplice, ma non lo può dire, non lo può dire e non lo può fare e non lo deve fare. Ha ragione lui.
Sì, anche se però
farà quello che ritiene il più opportuno. Ieri Stefano Conte a fine partita si è dichiarato assolutamente
allora mo farà il 4-3-3 Gianni, farà il 4-3-3 per 20 partite campionato.
Oggi pomeriggio parlando del Napoli come se avesse fatto una prestazione grigia.
Stai provocando Gianni, nessuno ha detto sta cosa Gianni, ma smettila Gianni, dai, su, ti voglio bene, dai, ma nessuno ha detto sta cosa. Ogni volta quando c'è questa tema mi tocca veramente
il del nuovo dell'uovo per questo Napoli.
No, stai facendo
ha soltanto perso la partita importante in campionato, ma fine. Per il resto io non ho capito che cosa stiamo dicendo.
Va bene, ci fermiamo qua su questa riflessione di andiamo oltre.
Di Neres, di Lang, ma che cosa stiamo dicendo?
Vabbè, però il campionato è lungo, insomma, servono risorse e tutto, si stava sviluppando un discorso. Devo salutare Francesco.
Ciao Francesco.
Saluto Francesco. Ciao Francesco, un abbraccio.
Ciao presto. Francesco, a presto.
Dai, chiudiamo questo diciamo così.
Vabbè, abbiamo chiuso, abbiamo raccolto il rimprovero di Bezzi.
Sì,
perché ogni volta qua ci rimprovero.
Lorenzo è l'editoriale suo.
Ma Lorenzo ha fatto bene. Lorenzo fa il suo mestiere. È Gianni che non lo so. Non lo so che cosa. Gianni, ci sei nella prossima mezz'ora oppure ci abbandoni?
Sì, si ferma. Un'altra mezz'ora si ferma. Facciamo un'altra
bufera. Io non ho niente contro Lorenzo. Anzi,
Ma che c'entra?
Ha messo in discussione il suo editoriale.
Io ho soltanto detto che di questo Napoli in questo momento chapeau. Ieri ha fatto una partita molto importante.
Vabbè, ma nessuno dice il contrario. Stiamo facendo delle riflessioni, no?
Nella Roma di Bala.
Ma mo parli della Roma, che cosa c'entra la Roma, Bezzi?
Dai, vabbè, non mi arrabbiate.
Ma dai, calmati, per favore, dai.
Time out.
Prenditi un caffè, Bezzi. Un caffè o una camomilla, forse è meglio la camomilla.
Lorenzo, mi fai un favore, domani ne fai un altro. Cioè, trovane un altro, te prego. Lorenzo, un altro, trova un altro argomento, una bufera. Va bene, me lo prometti? Domani un altro, lasciamene un altro che mi piace. Questa cosa, capito? Mi raccomando. Ciao Lorenzo, buon lavoro a tutta la redazione. Grazie a Lorenzo Di Benedetto, rimane con noi Gianni Bezzi perché passiamo alla Juve, anche lì c'è un po' di bufera, preparate il pallone. Sì. Arrivi